Miei cari fratelli, è una gioia per me essere con voi in questo incontro mondiale del sacerdozio di Dio. Stasera parlerò della preparazione per il sacerdozio, sia il nostro che quello che aiutiamo gli altri a ricevere. Molti di noi a volte si chiedono: sono pronto per questo incarico nel sacerdozio? La mia risposta è sì, siete stati preparati. Il mio scopo oggi è di aiutarvi a riconoscere tale preparazione e a trarre coraggio da essa. Come sapete, il sacerdozio di Aronne è definito sacerdozio preparatorio. È composto per la maggior parte da giovani diaconi, insegnanti e sacerdoti tra i 12 e i 19 anni. Potremmo pensare quindi che la preparazione per il sacerdozio avvenga negli anni del sacerdozio di Aronne, ma il nostro Padre Celeste ci ha preparato sin da quando fummo istruiti alla sua presenza, nel suo regno, prima di nascere. Ci sta preparando questa sera e continuerà a prepararci fin tanto che glielo permetteremo. Lo scopo di tutta la preparazione al sacerdozio, nella preesistenza in questa vita, è quello di rendere idonei noi e coloro che serviamo per Lui alla vita eterna. Alcune delle prime lezioni ricevute nella preesistenza di sicuro comprendevano il piano di salvezza, il cui fulcro era Gesù Cristo e la sua espiazione. Non solo venimmo istruiti sul piano, ma fummo riuniti in consigli, nei quali lo accettammo. Poiché quando siamo nati è stato posto sulla nostra mente un velo di dimenticanza, abbiamo dovuto trovare un modo per riapprendere in questa vita quello che una volta sapevamo e difendemmo. Parte della nostra preparazione in questa vita è consistita nel trovare questa preziosa verità, per poi riceverla nuovamente mediante alleanza. Questo processo ha richiesto fede, umiltà e coraggio da parte nostra e aiuto da parte di persone che avevano trovato questa verità e poi l'hanno condivisa con noi. Possono essere stati genitori, missionari o amici, ma quell'aiuto rientrava nella nostra preparazione. La nostra preparazione al sacerdozio include sempre altre persone che sono già state preparate, così da fornirci l'opportunità di accettare il Vangelo e poi di scegliere di agire, tenendo fede alle alleanze per interiorizzarle. Per poterci qualificare per la vita eterna, il nostro servizio in questa vita deve vederci impegnati con tutto il nostro cuore, mente e facoltà, e dediti a preparare gli altri a ritornare a Dio assieme a noi. Dunque, parte della preparazione al sacerdozio in questa vita si concretizza in opportunità di servire e istruire il prossimo. Può voler dire essere insegnanti nella Chiesa, padri saggi e affettuosi, membri di un quorum e missionari per il Signore. Il Signore fornirà le occasioni, ma il nostro grado di preparazione dipenderà da noi. Il mio intento stasera è di evidenziare alcune delle scelte importanti che sono necessarie affinché la preparazione al sacerdozio abbia successo. Le scelte corrette, sia da parte della persona che istruisce che di quella istruita, dipendono da una certa comprensione di come il Signore prepara i Suoi servitori nel sacerdozio. Primo, Egli chiama persone vecchie e giovani che agli occhi del mondo e perfino a se stesse appaiono deboli e semplici. Il Signore può trasformare queste mancanze apparenti in punti di forza. Essere consapevoli di questo fatto cambierà il modo in cui il dirigente saggio sceglie di istruire. Può anche cambiare il modo in cui il detentore del sacerdozio risponde alle opportunità di crescita che gli vengono offerte. Consideriamo alcuni esempi. Ero un sacerdote inesperto in un grande rione. Una domenica pomeriggio il mio vescovo mi chiamò al telefono e quando risposi disse: «Hai tempo per venire con me? Ho bisogno del tuo aiuto». Mi spiegò solo che mi voleva come collega per andare a visitare una donna che non conoscevo, ma che era senza cibo e aveva bisogno di imparare a gestire le sue finanze in maniera migliore. So che aveva due competenti consiglieri nel vescovato. Entrambi erano uomini maturi di grande esperienza. Uno di loro, titolare di una grossa impresa, in seguito divenne presidente di missione e autorità generale. L'altro era un noto giudice. Io ero il nuovo primo assistente del vescovo nel quorum dei sacerdoti. Lui sapeva che avevo una scarsa conoscenza dei principi del benessere e ne sapevo ancor meno di finanze. Non avevo ancora mai compilato un assegno, non avevo un conto corrente, nemmeno avevo visto un bilancio personale. Eppure, nonostante la mia inesperienza, percepii che era del tutto serio quando disse: «Ho bisogno del tuo aiuto». Ho capito cosa aveva in cuore quel vescovo ispirato. Vedeva in me un'opportunità d'oro per preparare un detentore del sacerdozio. Sono sicuro che non aveva previsto che quel ragazzo inesperto in futuro sarebbe diventato un membro del vescovato presidente. Ma quel giorno, e sempre, per tutti gli anni in cui lo conobbi, mi trattò come se fossi un cantiere aperto, degno di grandi aspettative. Sembrava farlo con piacere, ma gli costò fatica. Quando ritornammo a casa mia, dopo aver visitato quella vedova bisognosa, parcheggiò la macchina, aprì le sue scritture, che erano consunte, evidenziate dappertutto, e mi corresse con gentilezza. Mi disse che dovevo studiare e imparare di più, ma dovete aver compreso che ero sufficientemente debole e semplice per ascoltare. Ricordo ancora oggi quello che mi ha insegnato, ma soprattutto ricordo la sua fiducia nel fatto che avrei potuto imparare ed essere migliore, che sarei stato migliore. Vedeva oltre la realtà di chi ero, scorgendo le possibilità che sono latenti in un individuo che si sente sufficientemente debole e semplice da volere l'aiuto del Signore e da credere che lo riceverà. I vescovi, i presidenti di missione e i padri possono scegliere di sfruttare queste possibilità. Di recente ho visto un presidente del quorum dei diaconi farlo a una riunione di digiuno e testimonianza. Stava per diventare insegnante e dunque per lasciare il suo quorum. Ha testimoniato con grande emozione, nella voce, della crescita in bontà e potere dei membri del suo quorum. Ne ha elogiato il servizio e poi ha detto di sapere che era stato in grado di aiutare i nuovi diaconi quando avevano sentito di non essere all'altezza, perché anche lui si era sentito allo stesso modo al momento di entrare nel sacerdozio. I suoi sentimenti di debolezza lo hanno reso più paziente, più ben disposto e quindi più capace di rafforzare e servire gli altri. In quei 2 anni è diventato esperto e saggio. Ha imparato che, come presidente del quorum, poteva trarre aiuto dal ricordo chiaro e nitido delle sue necessità quando era 2 anni più giovane. Sia per lui che per noi arriveranno le difficoltà quando tali ricordi si affievoliranno e si annebbieranno col passare del tempo e con il successo. Paolo deve aver visto questo pericolo nel suo giovane compagno nel sacerdozio, Timoteo. Lo incoraggiò e lo istruì sia nella sua preparazione al sacerdozio che nell'aiutare il Signore a preparare gli altri. Paolo disse a Timoteo, e questa scrittura l'avete già sentita 3 volte questa sera: e questo vuol dire che è una scrittura importante. Nessuno sprezzi la tua giovinezza, ma sii d'esempio ai credenti, nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. Attendi finché io torni, alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te, il quale ti fu dato per profezia quando ti furono imposte le mani. Bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Paolo diede un buon consiglio a tutti noi. Non preoccupatevi di quanto inesperti siete, ma pensate a cosa, con l'aiuto del Signore, potete diventare. La dottrina di cui Paolo ci esorta a nutrirci abbondantemente nella nostra preparazione per il sacerdozio si fonda sulle parole di Cristo e per questo, per essere degni di ricevere lo Spirito Santo. Allora possiamo sapere cosa il Signore vuole che facciamo nel nostro servizio e ricevere il coraggio per farlo, indipendentemente dalle circostanze che affronteremo in futuro. Ci stiamo preparando al servizio sacerdotale che diventerà più duro col tempo. I nostri muscoli e corpi invecchieranno con noi. La nostra capacità di imparare e ricordare cosa abbiamo letto diminuisce. Rendere il servizio sacerdotale che il Signore si aspetta da noi richiede ogni giorno sempre più autodisciplina. Possiamo essere pronti per questa prova incrementando la fede mediante il servizio continuo. Il Signore ci ha dato l'opportunità di prepararci tramite quello che Lui ha chiamato il giuramento e l'alleanza del sacerdozio. È un'alleanza che facciamo con Dio di rispettare tutti i Suoi comandamenti e di rendere quel servizio che Lui offrirebbe se fosse qui personalmente. Vivere nell'alleanza di questo principio fornisce la forza spirituale di cui abbiamo bisogno per perseverare fino alla fine. Eccellenti istruttori nel sacerdozio mi hanno mostrato come accrescere questa forza. Bisogna formare un'abitudine a resistere a quella fatica e a quel timore che fanno venire in mente il pensiero di lasciar perdere. I grandi mentori del Signore mi hanno mostrato che la resistenza spirituale si sviluppa quando ci spingiamo oltre quel punto in cui altri farebbero una pausa. Voi grandi dirigenti del sacerdozio, che avete costruito questa forza spirituale in gioventù, ce l'avrete anche quando la forza fisica scemerà. Mio fratello minore si trovava in una cittadina dello Utah per lavoro. Quando ricevette una telefonata dal suo hotel, era già sera tardi dopo che quella era stata una dura giornata di lavoro per mio fratello e di sicuro anche per il presidente Spencer W. Kimball, che cominciò la telefonata dicendo: «Ho sentito che eri in città, so che è tardi e che sarai a letto, ma potresti venire a dare una mano? Ho bisogno che mi accompagni per la città a verificare la condizione di tutte le cappelle». Mio fratello andò con lui quella sera, non avendo nessuna conoscenza di manutenzione delle cappelle e non sapendo perché il presidente Kimball volesse fare una cosa del genere dopo una lunga giornata o perché gli servisse aiuto. Anni dopo, di notte, ricevetti una telefonata simile in un hotel in Giappone. All'epoca ero il nuovo commissario dell'educazione della Chiesa. Sapevo che il presidente Gordon Hinckley si trovava in qualche stanza di quello stesso hotel per via di un incarico in Giappone. Risposi al telefono proprio poco dopo essermi disteso a letto per dormire, esausto, per aver terminato tutto quello che credevo aver la forza di fare. Con la sua piacevole voce, il presidente Hinckley chiese: «Perché tu dormi mentre io sono qui a leggere un manoscritto che ci è stato chiesto di controllare?» Così mi alzai e andai a lavorare. Anche se sapevo che il presidente Hinckley avrebbe potuto svolgere quel compito meglio di quanto non sarei stato in grado di fare io, tuttavia, in qualche modo, mi fece sentire che aveva bisogno del mio aiuto. Il presidente Thomas S. Monson, al termine di quasi ogni riunione, chiede al segretario della prima presidenza: «Sono al passo con il mio lavoro?» Poi sorride: sorride sempre. La risposta è sì, presidente. Il sorriso compiaciuto del presidente Monson mi trasmette un messaggio che mi fa pensare. C'è qualcosa in più che posso fare nei miei incarichi? Poi torno nel mio ufficio e mi rimetto al lavoro. Grandi insegnanti mi hanno mostrato come prepararmi a rispettare il giuramento e l'alleanza, quando il tempo e l'età lo rendono più difficile. Mi hanno mostrato e insegnato come disciplinare me stesso e a lavorare più di quello che pensavo di poter fare, fin tanto che ne avrò la salute e la forza. Non posso essere un servitore perfetto ogni singolo istante, ma posso provare a fare uno sforzo maggiore di quello che pensavo di poter fare. Con una simile abitudine sviluppata presto, sarò pronto per le prove a venire. Io e voi possiamo essere preparati con la forza di tener fede al nostro giuramento e alleanza, a dispetto delle prove che sicuramente giungeranno alla fine della vita. Ho avuto una prova di questo fatto in una riunione del Consiglio per l'Educazione della Chiesa. Il presidente Spence W. Kimball aveva servito per anni pur soffrendo una serie di problemi di salute che solamente Giobbe comprenderebbe. Quella mattina presiedeva alla riunione. Improvvisamente smise di parlare e si lasciò cadere sulla sedia. Gli occhi si chiusero e la testa gli si afflosciò sul petto. Io gli ero seduto accanto e vicino a noi c'era l'anziano Holland. Entrambi ci alzammo per aiutarlo. Nella nostra inesperienza decidemmo di trasportarlo, seduto com'era sulla sedia, fino al suo vicino ufficio. Ed era una sedia molto pesante. Nonostante il momento di difficoltà, divenne il nostro insegnante. Sollevando ciascuno un lato della sedia, uscimmo dalla sala della riunione nel corridoio. Lui aprì appena gli occhi, ancora chiaramente stordito, e disse: «Oh, per favore, state attenti, non fatevi male alla schiena». Mentre ci avvicinammo al suo ufficio, disse: «Mi dispiace tanto aver interrotto la riunione». Pochi minuti dopo essere arrivati nell'ufficio, ci guardò in volto e disse: «Non pensate che dovreste tornare alla riunione?» Ce ne andammo affrettandoci, sapendo che per qualche motivo la nostra presenza doveva importare al Signore. Il presidente Kimball, sin dall'infanzia, si era spinto oltre i suoi limiti di sopportazione per servire e amare il Signore. Era un'abitudine talmente radicata che riaffiorava quando ne aveva bisogno. Era preparato, per cui era in grado di insegnarci e indicarci come essere preparati a tenere fede al giuramento e all'alleanza attraverso una preparazione costante negli anni, impiegando tutta la nostra forza in quelli che potevano sembrare piccoli compiti dalle conseguenze minime. La mia preghiera è che possiamo tenere fede alle nostre alleanze del sacerdozio per rendere degni della vita eterna noi stessi e coloro che siamo chiamati a istruire. Vi prometto che se farete tutto quello che potete, Dio accrescerà la vostra forza e la vostra saggezza, vi renderà pronti. Attesto che coloro che voi addestrerete daranno onore al vostro nome negli anni a seguire. Attesto che Dio Padre vive e vi ama, vi conosce. Egli e suo Figlio Gesù Cristo, risorto e glorificato, apparvero a un ragazzo inesperto, Joseph Smith. Gli affidarono la restaurazione della pienezza del Vangelo e della vera Chiesa. Lo incoraggiarono quando ne ebbe bisogno. Gli infissero un castigo amorevole che lo portasse in basso per poterlo elevare. Lo prepararono e stanno preparando anche noi ad avere la forza di continuare a procedere verso la gloria celeste, che è il fine e la ragione di tutto il servizio nel sacerdozio. Vi lascio la mia benedizione affinché possiate riconoscere le gloriose opportunità che Dio vi ha concesso nel chiamarvi e prepararvi al suo servizio e al servizio degli altri. Nel nome del nostro amato Capo e insegnante Gesù Cristo. Amen.